Questa sera continueremo la serie di studi che ormai è iniziato parecchio tempo fa sul soggetto delle cose ultime, cioè degli eventi futuri che il Signore ci ha voluto rivelare nella Sua parola. È una serie di studi in quella dottrina biblica che in termine tecnico viene detta escatologia, cioè lo studio delle cose future, delle cose che debbono avvenire. Abbiamo coperto fino a questo momento un vasto numero di argomenti. Abbiamo parlato in senso generale della speranza di Israele, del compimento dei tempi, della venuta di Cristo, del ritorno di Cristo. Abbiamo parlato della escatologia personale, cioè della morte, dell'immortalità, del mondo a venire, ecco, in particolare nello stato intermedio. E ci stiamo muovendo adesso verso argomenti che sono certamente di grande importanza, cioè il giudizio futuro, il giudizio universale, e poi la risurrezione e il cielo e l'inferno. Ma prima di fare questo è stato necessario spendere almeno un paio di lezioni per parlare delle varie concezioni che nel mondo evangelico contemporaneo si hanno intorno al cosiddetto periodo del millennio. Ho fatto due lezioni introduttive in cui ho ripetuto un po' le stesse cose, cercando di chiarire un po', anche con l'ausilio di lucidi che ho proiettato, le varie concezioni. Abbiamo parlato della concezione premillennialista e quella postmillennialista. Abbiamo distinto in queste due concezioni altre due posizioni leggermente diverse. Abbiamo parlato del premillennialismo storico e del premillennialismo dispensazionalista, e poi nell'ambito del postmillennialismo, quello che è che postmillennialismo propriamente detto è la posizione amillennialista. Queste sono parole difficili che magari chi ha sentito già capisce vagamente, chi non ha mai sentito si trova confuso. Lasciate che la, diciamo, sintetizzi in due parole. Tutti quanti conosciamo che nel libro dell'Apocalisse c'è un capitolo, che è il capitolo 20, che parla di un periodo definito il millennio, o un periodo di 1000 anni, in cui Cristo avrebbe dovuto governare, e che in questo periodo Satana sarebbe stato legato. Ora, questo capitolo e questo millennio, nelle varie sezioni delle chiese evangeliche contemporanee, è inteso in modo diverso. Alcuni credono che Cristo ritornerà prima di questo millennio, dell'instaurarsi del millennio, e sono questi i cosiddetti pre-millennialisti. Altri credono che Cristo ritornerà dopo questo periodo che dalla scrittura è denominato il millennio. Ecco, in pochissime parole, queste sono le più vaste distinzioni. Quello che farò questa sera è leggere il capitolo 20 dell'Apocalisse, darvi una veloce spiegazione del metodo, secondo me, più appropriato per intendere e interpretare l'Apocalisse, e poi spiegarvi le varie cose che noi troviamo qui nel capitolo 20 dell'Apocalisse, cioè il fatto che Satana sarà legato, questi 1000 anni e la prima risurrezione. Quindi cose piuttosto misteriose che però cercherò, con l'aiuto di Dio, spero di essere capace di farlo, di aprire dinanzi a voi. Leggiamo, fratelli, il capitolo 20 del libro dell'Apocalisse, i primi 10 versetti. È Giovanni che parla e dice: poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso, che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti non tornarono in vita prima che i 1000 anni fossero trascorsi. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui quei 1000 anni. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e li divorò. E il diavolo, che le aveva sedotte, fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Allora, fratelli, quello che dobbiamo fare questa sera è cercare di comprendere qual è l'interpretazione più plausibile di questi di questo capitolo 20. La prima cosa che vorrei farvi osservare è che il problema fondamentale non è tanto quello di interpretare soltanto il capitolo 20 dell'Apocalisse, ma di avere un criterio per riuscire a interpretare tutto il libro dell'Apocalisse. E la prima cosa che dobbiamo notare è questo, che se interpretiamo l'Apocalisse letteralmente, cioè se ciascuno di noi vuole intendere che le cose che vengono descritte da Giovanni nel libro dell'Apocalisse sono esattamente quelle che si verificheranno, noi ci infiliamo in un ginepraio e ci mettiamo in grandi problemi e grandi difficoltà. Il libro dell'Apocalisse non è un libro che può essere inteso in senso letterale. Come per esempio nel capitolo 1 dell'Apocalisse noi leggiamo di Cristo e vediamo la sua descrizione, la descrizione che Giovanni ne dà in un certo modo: una barba bianca, capelli bianchi, occhi di fuoco, una spada affilata che usciva dalla sua bocca, una cintura d'oro all'altezza del petto, piedi come di rame arroventato nella fornace. Ma se poi continuiamo a leggere avanti, arriviamo al capitolo 5, leggiamo che Cristo è il leone della tribù di Giuda. Allora, com'è? È un leone? Ma se continuiamo a leggere subito dopo, leggiamo che Giovanni descrive Cristo come un agnello che sembrava essere stato immolato. Allora, Cristo com'è? È quella visione che Giovanni ha avuto nel capitolo 1? È un leone o è un agnello? Ecco, se cerchiamo di interpretare la Bibbia, l'Apocalisse, letteralmente ci troviamo davanti a difficoltà insormontabili. Sempre per rimanere, per esempio, al capitolo 4 dell'Apocalisse, Che genere di creature sono quelle che stanno attorno al trono di Dio? Davanti al trono, leggo al versetto 6, c'era come un mare di vetro, simile al cristallo, in mezzo al trono, intorno al trono, quattro creature viventi, piene di occhi, davanti e di dietro. La prima era creatura vivente, era simile a un leone, la seconda simile a un vitello, la terza aveva la faccia come un uomo, la quarta era simile a un'aquila mentre vola, le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dentro. E dobbiamo immaginarci, ma Giovanni ha visto anche queste creature di dentro, che le ha viste coperte di occhi e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: santo, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente che era, che è e che viene. Allora certamente comprendiamo che queste immagini che già Giovanni ci descrive devono essere delle figure, devono farci intendere qualcos'altro, e non dobbiamo intenderle letteralmente. Se andiamo avanti, chi ha letto l'Apocalisse, per esempio, si è imbattuto sicuramente in quelle strane cavallette descritte al capitolo 9, dove è detto che queste cavallette, l'aspetto delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano come delle corone d'oro, la loro faccia era come viso d'uomo, avevano dei capelli come capelli di donne e i loro denti erano come denti di leone. Creature mostruose, che cosa vuol dire Giovanni? Ecco, se noi leggiamo letteralmente il libro dell'Apocalisse, non capiamo nulla. Inoltre c'è un altro errore che potremmo fare nella lettura dell'Apocalisse, ed è quello di leggerlo come se si trattasse di una storia. Una lettura cronologica che ha un inizio e poi, andando avanti nei vari capitoli, ecco, noi ci aspettiamo, come leggendo una storia, che questa storia vada avanti e si sviluppi fino a giungere alla fine. Anche in questo caso, se avete letto con attenzione l'Apocalisse, troviamo delle difficoltà insormontabili. Per esempio, il capitolo 7 del libro dell'Apocalisse si conclude con una visione della beatitudine dei redenti. Questa visione della beatitudine dei redenti, ve lo leggo, fratelli, versetto 15 del capitolo 7, perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede su loro stenderà la sua tenda su di loro, non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti dell'acqua della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Questa è la conclusione di una visione con la beatitudine dei santi, che, se, vi ripeto, avete letto attentamente il libro dell'Apocalisse, sapete bene che questa stessa immagine si ripete al capitolo 21, dove è scritto che il Signore asciugherà le lacrime dai loro occhi. E poi, andando avanti al capitolo 8, vedete che mentre tutta questa visione della gloria e della beatitudine dei santi si conclude, ricominciano a un certo punto i guai, i giudizi e la tribolazione. E la stessa cosa, se avete fatto caso, leggendo con attenzione l'Apocalisse, accade alla fine del capitolo 11, alla fine del capitolo 14, alla fine del capitolo 16, alla fine del capitolo 19. Voglio farvi vedere, e ci stiamo avvicinando al capitolo 20, no? Che alla fine del capitolo 19, versetto 20, leggiamo che dopo questo conflitto che ci fu, che fu vinto a causa di colui che cavalcava il cavallo bianco, il fedele, il veritiero, il re dei re, il signore dei signori, quindi Cristo, Al versetto 20 leggiamo: la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine, e tutte e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. E questa è un'altra conclusione, un'altra fine, un'altra vittoria, ma poi al capitolo 20 vediamo che ricomincia la storia, e più avanti vediamo ancora un'altra battaglia e ancora un'altra vittoria, e ancora alla fine del passo che abbiamo letto del diavolo che viene gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Ora, che cosa comprendiamo quindi? Che se leggiamo l'Apocalisse con un criterio cronologico, noi non ci capiamo niente, perché andiamo avanti nella storia, poi a un certo punto siamo riportati indietro, poi andiamo avanti e poi ci sembra di tornare indietro, poi ci sembra di essere giunti alla conclusione e poi ricomincia la solita storia di conflitto, di battaglia, di vittoria. Per questa ragione ci sono stati vari metodi di interpretazione dell'Apocalisse. Il primo metodo che menzionerò è quello che afferma che il libro dell'Apocalisse per noi ha soltanto un valore storico, perché racconta cose che si sono verificate al tempo di Giovanni, sono totalmente passate e quindi per noi non ha nessun valore, nessuna rilevanza, non parla né del presente né del futuro, ma del passato. Giovanni descrive cose che erano accadute o che stavano accadendo al suo tempo. Un'altra interpretazione, invece, è quella che ritiene che l'Apocalisse racconta tutta la storia dell'umanità e che parte dal tempo di Giovanni e arriva fino alla fine e si sviluppa gradualmente, appunto, secondo un criterio cronologico. Questa interpretazione ha il nome di storicistica. C'è poi un'altra interpretazione, quella che ammette che ci sono alcune cose scritte nel libro dell'Apocalisse che riguardavano il tempo di Giovanni, ma che la maggior parte delle cose dell'Apocalisse riguardano un tempo futuro, anzi che riguardano in particolare i tempi che sono vicini al tempo del ritorno di Cristo. C'è un'altra interpretazione che dice che in realtà noi non dobbiamo cercare nell'Apocalisse nel passato, nel presente, nel futuro, ma il libro dell'Apocalisse ci racconta soltanto dell'eterno conflitto tra il male e il bene e poi del finale trionfo del bene sul male. Ora, tutte queste quattro interpretazioni hanno delle cose giuste, delle cose vere, ma hanno anche dei difetti. Secondo me, noi dobbiamo prendere alcune cose di ognuna di queste quattro interpretazioni. Prima di tutto, dobbiamo ricordarci che certamente Giovanni ci dice cose che stavano accadendo a quel tempo. In particolare, i primi tre capitoli parlano della storia delle chiese dell'Asia Minore, le sette chiese alle quali Cristo scrive, e descrivono una situazione specifica di quel tempo. Situazioni precise di quelle sette chiese, che certamente servono anche a noi, ma che sicuramente riguardano quel tempo e quelle chiese. È vero che ci sono eventi che invece riguardano il futuro. È indubitabile ed è chiaro che se leggiamo il libro dell'Apocalisse vediamo che si parla di cose che dovranno ancora accadere. Ed è altrettanto vero che sicuramente il grande messaggio dell'Apocalisse è che alla fine il bene, Dio, la giustizia, la verità trionferà sul male. Ma a mio parere c'è un'interpretazione che è più soddisfacente, e questa interpretazione del libro dell'Apocalisse è quella che è stata chiamata l'interpretazione parallelistica. Che cosa è, in due parole? Secondo questa interpretazione, il libro dell'Apocalisse si potrebbe dividere in sette sezioni principali. magari in un'altra occasione avremo modo di vedere quali sono queste sette sezioni. E queste sezioni non raccontano la storia dell'umanità e del finale trionfo del bene sul male in senso cronologico, ma raccontano sempre la stessa storia, ripetendola e ricominciandola ogni volta, ma vista da angolazioni diverse e molte volte aggiungendo particolari differenti ogni volta che viene raccontata. La storia raccontata è quella del conflitto tra il regno di Dio e il regno di Satana e la definitiva sconfitta e distruzione del regno di Satana. E d'altronde voglio richiamare alla vostra memoria soltanto una cosa: chi ha scritto l'Apocalisse? L'Apostolo Giovanni, non è vero? E noi abbiamo studiato l'Apostolo Giovanni e l'Epistola, in particolare la prima Epistola di Giovanni. Cosa abbiamo notato del modo caratteristico di Giovanni in cui egli scrive? Abbiamo notato questo ragionamento a spirale. Giovanni dice, prende sempre gli stessi argomenti, li rielabora, li ripete, li arricchisce, li considera da altre angolazioni, ma praticamente ritorna sempre sugli stessi argomenti. Bene, il libro dell'Apocalisse, se lo studiassimo o quando lo studieremo con attenzione, vedremo proprio questa particolarità. Ora, tenete in considerazione questo, e tenete in considerazione che quando arriviamo alla fine del capitolo 19 e iniziamo a leggere il capitolo 20, alla fine del capitolo 19 finisce la sesta sezione e all'inizio del capitolo 20 inizia la settima sezione. In altri termini, alla fine del capitolo 19 arriviamo alla fine di un ciclo e poi all'inizio del capitolo 20 viene raccontata nuovamente la stessa storia, però da un altro punto di vista. Spero di non essere troppo astruso e troppo difficile, ma adesso andando nel dettaglio cercherò di farvelo vedere. Coloro che dicono che il millennio viene dopo il ritorno di Cristo sono quelli che pensano che anche cronologicamente gli eventi descritti al capitolo 20 seguono quelli descritti al capitolo 19. Che cosa leggiamo al capitolo 19? Al capitolo 19 leggiamo della venuta di Cristo che cavalca un cavallo bianco, che combatte contro gli eserciti nemici, colui che è la parola di Dio, colui che è il Signore dei Signori, e che sconfigge gli eserciti nemici. Leggiamo al versetto 17: vidi un angelo che stava in piedi nel sole e gli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli, di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. Ecco, vediamo questo grande conflitto e la sconfitta della bestia, del falso profeta, operati dalla parola di Dio. Se noi leggiamo il libro dell'Apocalisse in modo cronologico, diciamo, ecco, il millennio viene dopo il ritorno di Cristo. Ma vi voglio fare notare una cosa. Se siete lettori attenti dell'Apocalisse, avrete certamente notato che continuamente si parla di angeli che scendono dal cielo. Nel capitolo 7, al versetto 2, leggiamo che c'è: poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo, eccetera, eccetera. Al capitolo 10, al versetto 1, poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nube. al capitolo 18, al versetto 1. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità e la terra fu illuminata dal suo splendore, quindi un angelo luminoso. E poi ancora, al capitolo 19, il versetto 11, poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo e colui che lo cavalcava si chiama il fedele, il veritiero, perché giudica a combattere con giustizia. Qui non viene chiamato angelo, ma c'è qualcuno che scende dal cielo e questa volta su un cavallo. E poi al capitolo 20, al versetto 1, poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni. Vedete che questo tema dell'angelo che scende dal cielo e che esegue i giudizi di Dio, che compie delle opere, ricorre continuamente nei vari capitoli dell'Apocalisse. Ma poi c'è anche un'altra cosa che ricorre, ed è, e questa volta ci concentriamo al capitolo 19 e al capitolo 20, ed è la battaglia contro le nazioni. Ho letto già dal versetto 17, leggo dal versetto 14 fino al versetto 19 del capitolo 19. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente e sulla sua veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole che gridò: venite, radunatevi, mangiate, eccetera. Questa stessa visione è la medesima che noi troviamo al versetto 8 del capitolo 20. Quando i 1000 anni, leggo dal versetto 7, quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni, che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare, e salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e li divorò. Vedete che sia nel capitolo 19 sia nel capitolo 20, anche se con termini diversi, viene descritta la battaglia di Dio, no, e degli eserciti divini contro gli eserciti delle nazioni. E se mettiamo in parallelo questi due passi che ho letto con i capitoli 39 e 38 del libro di Ezechiele, scopriamo che nel capitolo 39 del libro di Ezechiele sono descritte le stesse cose che Giovanni descrive al capitolo 19 e nel capitolo 38 sono descritte le stesse cose che Giovanni descrive al capitolo 20. Il parallelo, che se volete ve lo potete scrivere, è Ezechiele 39, 17 a 20 con Apocalisse 19, da 17 al 19. E poi Ezechiele 38, versetto 2, dove si parla di Gog e di Magog, e Apocalisse 20, versetto 8, dove si parla di Gog e di Magog per rappresentare l'alleanza delle nazioni contro Dio. Ed infine, e questa è l'ultima cosa che vi voglio fare notare di parallelo tra il capitolo 19 e il capitolo 20, tutti e due si concludono con l'esecuzione del giudizio e dell'ira divina. Nel capitolo 19 si parla dell'ira di Dio che troverà sfogo e che si concluderà nel gettare nello stagno di fuoco e di zolfo la bestia, il falso profeta. Allo stesso modo, nel capitolo 20 si parla del diavolo che viene gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, e se andiamo avanti, del giudizio universale in cui tutti quelli che avranno seguito il diavolo saranno giudicati e gettati nello stagno di fuoco e di zolfo. Quindi credo che sia abbastanza chiaro, almeno per me lo è, che il capitolo 19 e il capitolo 20 non raccontano due storie diverse, due cose che accadono una prima e l'altra dopo, ma raccontano la stessa storia. Raccontano la storia del conflitto del regno di Dio e del regno di Satana, delle nazioni che si rivoltano contro Dio e contro il suo unto, e la vittoria del regno di Dio, di Cristo e di quelli che sono di Cristo sopra il regno di Satana. E viene raccontata in due modi diversi, sottolineando particolari differenti. Allora, adesso dobbiamo giungere al capitolo 20. Di che cosa si parla nel capitolo 20? Nel capitolo 20 si parla, come abbiamo visto, di Satana che viene legato. E questo sicuramente non è un legame letterale. Cioè, voglio dirvi, fratelli, è pensabile che ci sarà un giorno un angelo che viene dal cielo con una catena e che prende questa chiave dell'abisso e lega Satana e lo getta nell'abisso e lo sigilla. Satana è un essere spirituale. La catena della quale si parla certamente non deve essere una catena di ferro o una catena materiale, e l'abisso sicuramente non è un luogo fisico. Ovviamente il linguaggio è metaforico e spirituale, deve essere compreso come delle figure. Allora, la prima cosa che dobbiamo considerare riguardo a questo arresto di Satana: che cosa vuol dire che Satana viene legato, arrestato, gettato nell'abisso, confinato? Voglio farvi osservare che l'opera di Satana che qui viene menzionata è lo scopo di questo legame di Satana, è chiaramente dichiarato perché non seducesse più le nazioni. Satana non viene frenato, non viene legato affinché non sia più tentatore, affinché non abbia più alcuna influenza nei confronti degli uomini. Non è questo quello che viene detto di Satana, ma Satana viene legato, o meglio, questo linguaggio della limitazione di Satana riguarda questa sua particolare funzione, quella di seduttore delle nazioni. Satana, noi potremmo dire in un altro termine, quando verrà questo tempo, secondo quello che abbiamo letto qui, o quando è venuto questo tempo, è stato frenato affinché le nazioni degli uomini non fossero più sotto il suo potere e venissero, non fossero più sedotte da lui. Quindi questo linguaggio ci fa comprendere che l'adempimento di questa profezia sarebbe stato quando Satana non avrebbe più esercitato il suo dominio sulle nazioni. E non è forse vero che Cristo ha insegnato e ha detto che il Vangelo del Regno sarebbe stato predicato in tutte le nazioni? Non ha forse detto Cristo, non ha forse mandato i suoi discepoli a tutte le nazioni a fare discepoli da ogni popolo, da ogni tribù, da ogni nazione e da ogni lingua? Fino alla venuta di Cristo, fratelli, l'opera di Dio, il regno di Dio, era in qualche modo limitato a una piccolissima nazione della faccia della terra, era la nazione ebraica. E Gesù stesso, quando era su questa terra, disse di non essere stato mandato se non per raccogliere le pecore perdute della casa di Israele, ma ha parlato di un tempo, dopo la sua dipartita, in cui i discepoli dovevano andare dove? Ad annunciare il Vangelo ad ogni creatura. Ad ogni creatura. E questo come sarebbe stato possibile se non limitando l'azione di Satana affinché le nazioni gli fossero strappate dalle mani? il dominio di Cristo. Egli stesso ha detto alla fine del Vangelo di Matteo che gli era stato dato il dominio in cielo, in terra, sopra tutte le cose. E il suo dominio e la sua signoria sui demoni è chiaramente dimostrata dal fatto che quando Gesù è venuto, con una sola parola, i demoni dovevano scappare, e non solo lui, ma anche quelli che lui ha mandato. Vi ricordate i 12 discepoli, i 70 discepoli, ritornando dalla loro missione, cosa dicevano? Anche i demoni ci sono sottoposti. Ora, queste espressioni sono unite ad altre molto importanti. Per esempio, Matteo, capitolo 12, leggiamo insieme, fratelli, in cui Gesù spiega qual è la sua funzione e perché è venuto. In Matteo capitolo 12, dal versetto 27, Gesù dice: se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi saranno i vostri giudici. Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, e dunque è giunto fino a voi il regno di Dio, come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. Quindi Gesù parla della sua opera di salvezza, della sua opera di redenzione, come del legare l'uomo forte, che è esattamente lo stesso linguaggio che noi troviamo in Apocalisse 20, versetti 1 a 3. Ma poi ci sono anche nella scrittura un altro linguaggio che è molto eloquente, per esempio Luca, capitolo 10, versetti 17 e 18. I 70 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E guardate cosa risponde Gesù. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Gesù dice che Satana è già caduto dal cielo, è già limitato, è già sottoposto, è già legato. E poi altri passi della scrittura sono ugualmente forti riguardo alla sorte attuale di Satana. Un altro lo troviamo in Giovanni, capitolo 12, il versetto 21. Scusatemi, 31. Ora avviene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Satana è cacciato fuori dal mondo. Ora viene. Non dice che verrà quando Gesù ritornerà e quando sarà instaurato il millennio, ma Gesù dice: ora è cacciato fuori il principe di questo mondo. E se continuiamo a leggere altri passi nel Nuovo Testamento che riguardano l'epoca, il tempo del Nuovo Testamento, troviamo per esempio Colossesi capitolo 2 versetto 15, in cui è detto che il Signore ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Colossesi 2:15. Gesù, morendo sulla croce, ha spogliato, cioè questo è il linguaggio di quelli che, dopo aver sconfitto il nemico, prendono le spoglie, cioè si prendono tutto il loro bottino. Gesù l'ha già fatto, dice l'apostolo Paolo. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, e ha spogliato i principati e le potenze, e qui si parla le forze sataniche, e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. E poi possiamo aggiungerò soltanto un altro versetto, Ebrei capitolo 2 versetto 14, anche questo è un versetto molto importante riguardo all'opera di Cristo nei confronti di Satana. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure, si parla di Cristo, vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Distruggere il diavolo. Qual era l'antica profezia? Genesi 3,15. Io metterò inimicizia tra te, serpente, e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Gesù ha schiacciato il capo del serpente. Gesù ha distrutto il diavolo. Gesù ha distrutto e ha legato l'uomo forte. E il linguaggio figurato di Apocalisse 20, l'angelo che viene dal cielo per legare Satana, si riferisce proprio all'opera di Cristo che viene dal cielo, che nasce come un uomo per ridurre all'impotenza, relativamente alla sua opera di sedurre le nazioni, il serpente antico, Satana. Quindi è il tempo in cui Satana è legato. Ascoltate, il capitolo 20 dell'Apocalisse non dice che Satana è legato perché non ha più alcun potere, che non fa nulla. No, no, assolutamente. Ma dice che Satana è limitato nella sua opera di seduzione delle nazioni. C'è pure un piccolo spiraglio qui. Ci dice che a un certo punto, però, per un po' di tempo sarebbe stato sciolto. E che quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni. Io non voglio azzardare pronostici, fratelli, ma probabilmente stiamo in qualche modo vivendo questi tempi in cui rispetto al passato, l'azione di Satana di seduzione delle nazioni è più forte. Vi dicevo stamattina, a proposito di quello che sta accadendo nella comunità europea, si vuole cacciare via qualunque riferimento al cristianesimo, cancellarlo dalla memoria. E questo sta succedendo in Italia, ma sta succedendo un po' dappertutto, in quelle nazioni che sono state cristiane e distintamente cristiane negli ultimi secoli. Io credo che qualcuno tra voi che è più anziano si può ricordare con chiarezza che 40 anni fa, 50 anni fa, 60 anni fa, parlare di certe cose in pubblico era già vergognoso. Oggi non è più così. L'iniquità davvero sta aumentando in un modo straordinario. E probabilmente, forse, questo è il tempo in cui Satana, per la suprema volontà di Dio, viene lasciato agire più fortemente per sedurre le nazioni. Ma comunque sia, ricordatevi che il cristianesimo, da quando è sorto 2000 anni fa, ha conquistato il mondo intero e continua la sua conquista. E mentre conquista altre nazioni, purtroppo noi osserviamo che nell'Occidente l'opera del maligno e del regno del male aumenta. Noi non sappiamo, fratelli, non ci rendiamo conto di delle cose che stanno accadendo in altre nazioni. Si parla di un grande risveglio che si sta verificando nel sud dell'Africa, in cui chiese evangeliche forti stanno crescendo continuamente, e anche in altri posti, nell'America Latina e in Cina, sebbene nella persecuzione, e in altri luoghi il regno di Cristo avanza. Noi vediamo il declino nell'Occidente, ma sappiate che le nazioni continuano ad essere conquistate da Cristo. Satana è legato e attivo allo stesso tempo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, molto velocemente, sto per concludere, questi mille anni, sono 365.000 giorni? Perché chi dice che questi mille anni saranno mille anni, poi mi deve dire anche quanti giorni saranno. Perché al tempo del Nuovo Testamento, se prendiamo il calendario degli ebrei, il calendario degli ebrei non era di 365 giorni, ma era di 336 giorni. Avevano i mesi di 28 giorni secondo i cicli lunari, e ogni volta che quei giorni che mancavano poi si sfasava il calendario, aggiungevano di tanto in tanto un mese per riprendere e rimettere le cose a posto. Ora sono di 336.000 giorni o di 365.000 giorni? Questa cosa vi sembrerà un po' ridicola, ma il senso è questo. Nella Bibbia, se qui si parla in senso figurato di una chiave, di un abisso, di un dragone che poi è Satana, perché mai questi mille anni dovrebbero essere mille anni? E non un periodo grande, ma in realtà indefinito. Se leggiamo nella Bibbia tutte le volte che viene usato il numero mille, la maggior parte delle volte, alcune volte viene usato con un senso preciso di mille pezzi d'argento o mille cose in particolare, ma generalmente il numero mille è utilizzato per descrivere una grande quantità di cose. 10 per 10 per 10, 10 alla terza, no? E 10 moltiplicato per 3 volte è un numero appunto grande e indefinito. E quindi questi mille anni, molto probabilmente, e secondo me, si riferiscono, hanno un significato simbolico, un numero indefinitamente grande. Il Signore promette che avrebbe maledetto fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che lo odiano, ma fino alla millesima generazione di quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Che vuol dire? Arriviamo a 999, mille, e poi non benedico più? No, significa che Dio promette una grande, vasta, continua benedizione sulla posterità di quelli che lo amano, e così via. E tanti altri passi parlano di questo numero mille col significato di simbolico. Quindi i mille anni del regno di Cristo, che cosa possono significare? Secondo questa concezione, i mille anni descrivono il periodo che va tra la prima venuta di Cristo e il ritorno di Cristo, in cui Cristo regna per conquistare le nazioni e Satana è legato affinché le nazioni non siano più sedotte, non siano più sotto il suo controllo. E chi sono quelli che regnano con lui? Qui c'è un altro problema. L'altro problema è quello di definire quante risurrezioni ci saranno. Nello schema che abbiamo studiato del premillennialismo dispensazionalista viene detto che ci saranno almeno diverse risurrezioni. C'è chi dice che ce ne sono due, c'è chi dice che ce ne sono addirittura tre. In altri termini, ci sarebbe la risurrezione di Cristo, poi al ritorno di Cristo, al rapimento della Chiesa, la risurrezione dei giusti, poi ci dovrebbe essere anche la risurrezione di quelli che durante il periodo della grande tribolazione sono fedeli e muoiono martiri, al ritorno di Cristo prima del millennio possono regnare con lui, e alla fine ci dovrebbe essere un'ulteriore risurrezione degli ingiusti per il grande giudizio. Ma fratelli, nella scrittura, l'abbiamo letta la Bibbia con attenzione, quando si parla della risurrezione e del giudizio nel Nuovo Testamento, siamo autorizzati a fare tutte queste speculazioni? Credo di no, fratelli. Se Se leggiamo in modo piano, semplice la scrittura, come dobbiamo fare sempre, noi vediamo che quando si parla della risurrezione, non ci sono riferimenti a varie risurrezioni, o che tra la risurrezione o una risurrezione e il giudizio ce ne saranno altre. Leggiamo alcuni passi che parlano del giudizio, per esempio Matteo capitolo 16 versetto 27. Queste sono le parole di Gesù. Guardate cosa dice Gesù a proposito del suo ritorno e del giudizio. Con semplicità, l'insegnamento di Gesù non è complicato. Quelli che lo complicano sono gli uomini che speculano sulle cose e si dimenticano che invece il Signore ha parlato con chiarezza. Capitolo 16 di Matteo, versetto 27, il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. Il Signore ritorna e c'è il giudizio e i giusti sono ricompensati e gli empi sono condannati. Questo sta dicendo Gesù. Capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Dal versetto 31, quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. Il ritorno di Gesù è affinché si sieda sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Che razza di giudizio è questo? Coloro che mantengono quella concezione dispensazionalista, premillenialista dispensazionalista, dicono che questo non è il giudizio universale. Dicono che questo è un altro giudizio, e così oltre a due risurrezioni ci devono essere anche due giudizi, e questo giudizio secondo loro gli uomini saranno giudicati e salvati mediante le loro opere, non mediante la loro fede. Allora noi vedremmo che alcuni sono salvati in un modo e altri sono salvati in un altro modo. Questo non ha senso, non ha senso. Viene il Signore e avviene il giudizio universale. In Seconda Tessalonicesi 1, versetti 6 a 10, sto per concludere, fratelli, è detto: poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna gloria, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Il ritorno del Signore con i suoi angeli sarà glorioso e quando Gesù ritornerà ci sarà il giudizio, la distruzione degli empi e la retribuzione, o come per usare il linguaggio di questo passo, la glorificazione di Dio tramite la salvezza dei suoi santi. E questo è esattamente quello che noi leggiamo proprio in Apocalisse capitolo 20, versetti da 11 a 15, dove si parla del giudizio di Dio. vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza, non ci fu più posto per loro. Vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Questo è il giudizio universale. Allora, chi sono queste persone che nel libro, nel capitolo 20 di Apocalisse, regnano insieme a Gesù? Prima di tutto, noi osserviamo che questa scena Giovanni la vede nel cielo, perché vide un trono e lo vide nel cielo, e quelle persone che regnano non sono persone risuscitate, ma voglio farvi notare, versetto 4, vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù, per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine. Le anime non sono persone che sono risuscitate. Molte volte noi, quando leggiamo nel libro dell'Apocalisse, si parla di c'è questa distinzione, si parla di scene che ci sono nel cielo prima della grande risurrezione, e si parla di anime. E poi queste persone che vengono, che regnano con Cristo, sono quelli che hanno partecipato alla prima risurrezione. Che cos'è questa prima risurrezione? Credo che sia chiaro nella scrittura che la prima risurrezione è la salvezza dell'anima. Come si parla della salvezza nel Nuovo Testamento? Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo si è seduto alla destra di Dio, abbiate l'animo alle cose di sopra. Se siete stati risuscitati con Cristo, l'opera della salvezza spirituale dei credenti è proprio paragonata nel Nuovo Testamento a una risurrezione. Potete leggere, non li leggerò questi passi, Giovanni 11, versetti 25 e 26, Romani 6, dal versetto 3 al versetto 4, leggerò soltanto Efesini, capitolo 2, i versetti 4 a 6. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli e nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere in cielo, nel cielo, con Cristo Gesù. Chi sono queste persone che regnano con Gesù questi 1000 anni? Sono quelli che sono stati risuscitati da Cristo e che siedono nel cielo insieme a Lui. Sono questi quelli che regnano con Cristo, e che quando i 1000 anni saranno trascorsi, poi saranno risuscitati insieme al resto dei morti per essere giudicati e quindi entrare nella gloria. Tutto questo a che cosa serve? Tutto questo, fratelli, è questa spiegazione di questo complesso, difficile argomento, deve servire per 2 o 3 ragioni. La prima è questa: come dobbiamo considerare noi che crediamo in Cristo adesso Satana, la sua opera e la sua potenza attuale? Ci sono alcuni che non pensano affatto a Satana e non pensano affatto che Satana sia attivo in questo mondo. Queste persone sono quelle che non hanno coscienza del conflitto spirituale. Ci sono alcuni che invece parlano in termini trionfalistici di Satana. Avrete sentito parlare di chiese che, per esempio, dicono che Satana si sconfigge brandendo una croce, un crocifisso, oppure dicendo "io ti leggo Satana", oppure calpestandolo sotto i piedi. Io ho sentito parlare di chiese che a un certo punto dicono "adesso saltiamo e calpestiamo il diavolo sotto i piedi". Questo è un modo puerile e trionfalistico. Satana è un essere spirituale, tremendamente malvagio, troppo furbo per noi e potente. E se egli avesse la libertà e la potenza di fare di noi quello che vuole, ci divorerebbe in un solo boccone. Ricordatevi che Dio ha sempre limitato Satana. Anche al tempo di Giobbe, vi ricordate? Satana non poteva fare più che Dio gli permetteva. Tanto più oggi. Satana va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Ma egli non riuscirà a divorare coloro che sono protetti da Dio. Noi dobbiamo avere una visione di Satana non trionfalistica, puerile, ma neanche troppo pessimistica. Ci sono quelli che pensano che il diavolo può fare, il diavolo ha fatto questo, il diavolo ha fatto quell'altro. C'è gente che vive nella costante paura e nella costante preoccupazione di ricevere del male. Questo l'ha fatto il diavolo. Quando accade una cosa malvagia se la prendono con il diavolo, dimenticando che in questo mondo non accade nulla senza la precisa volontà di Dio. Questa concezione, Satana legato, ci deve fare comprendere che il diavolo non può fare tutto quello che vuole, e tutto il male che noi osserviamo dinanzi nel mondo, intorno a noi, accade soltanto perché Dio gli permette di farlo. Dio gli dà l'autorizzazione di sedurre, Dio lo lascia agire fino a un certo punto, ma non di più. Questo capitolo ci fa comprendere che se il diavolo è potente, è grande, è sotto il controllo di Dio, e ci sarà un momento in cui istantaneamente e definitivamente sarà distrutto. E perciò ci deve dare speranza. Il capitolo 20 del libro dell'Apocalisse ci dà speranza per il presente e per il futuro. Non ci fa avere paura del diavolo, perché ricordatevi, noi dobbiamo temere Dio e non il diavolo, e ci dà anche speranza per il futuro. Quando vediamo intorno a noi il male, pensiamo, un giorno il Signore dirà una sola parola e tutto questo finirà. Inoltre, una tale concezione condiziona anche il modo in cui consideriamo la sofferenza e la morte. Noi pensiamo che non ci può accadere niente di peggio su questa terra che soffrire, perdere tutto e morire. Dite la verità, fratelli, dite la verità. Non è questa la concezione comune. Gli uomini preferiscono vivere in modo miserabile, ma vivere. Il cristiano desidera vivere, ma non ha paura di soffrire e non ha paura di morire per la gloria di Dio. Chi sono quelli che regnano con Cristo? Sono quelli che sono stati decapitati per la testimonianza di Gesù. sono quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte o sulla loro mano. Sono persone che sono state fedeli, che sono state capaci di soffrire per amore di Cristo, che hanno, sono arrivate al punto di essere disposte a dare la loro vita, a perdere la loro testa per Cristo. E queste sono le persone che regnano con Cristo. Ricordiamoci, fratelli, che morire per noi cristiani è soffrire per noi, per amore di Cristo, per essere fedeli a Cristo, rifiutando dei privilegi, rifiutando dei vantaggi, rifiutando la comodità di questa vita, non è un male, ma è un bene. Se Cristo ritornerà, o se Cristo dovesse ritornare oggi, noi, secondo quello che dice l'Apostolo Paolo, in un batter d'occhio saremmo trasformati e andremmo a incontrare il Signore nell'aria e così saremmo sempre col Signore. Ma se il Signore non ritorna prima della nostra morte, che cosa ci succederà? Succederà che il nostro corpo sarà deposto nella tomba e la nostra anima andrà alla presenza col Signore e sederemo sul trono per regnare insieme a Cristo fino al suo ritorno. Questa è la sorte dei santi che dipartono. Quando un cristiano muore, si addormenta in Cristo, la sua condizione non peggiora, ma migliora. L'Apostolo Paolo dice, per me è di gran lunga migliore le anime di quelli che hanno dato la loro testa. E tra questi c'è anche l'Apostolo Paolo. Si dice che egli fu decapitato a Roma. E le anime di quelli che non avevano adorato la bestia, in altri termini, che non si erano piegati dinanzi all'idolatria di questo mondo, che erano rimasti fedeli, questi regneranno con Cristo per quei 1000 anni, fino a quando poi non saranno con Lui per tutta l'eternità. Ho sempre sentito dire, io preferisco che essere partecipe di quelli che sono vivi quando il Signore ritornerà, così non vedrò la morte. Noi dovremmo modificare la nostra concezione, perché se saremo nel numero di quelli che saranno trasformati al ritorno del Signore, ci perderemo questo aspetto e questo periodo e questo tempo del regno con Cristo fino alla conclusione del millennio. Quindi così noi vediamo in un altro modo la morte, la sofferenza, la fedeltà a Cristo. E infine, in questo modo noi consideriamo in un modo diverso la vittoria del cristiano. Quando sarà la vittoria del cristiano? In un tempo futuro, quando Cristo ritornerà, quando stabilirà il suo regno su questa terra? No. Il cristiano è vittorioso già adesso. Già ora noi regniamo con Cristo. L'Apostolo Giovanni diceva, carissimi, ora siamo figli di Dio. Siamo figli di Dio. E se lo siamo davvero e lo saremo per sempre. Ma non è ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. C'è qualcosa di più, c'è qualcosa di infinitamente più grande. Sono contento che adesso abbiamo passato questo capitolo 20 del millennio, perché parleremo della risurrezione, parleremo del giudizio, parleremo del cielo, parleremo dell'inferno le prossime domeniche. Ma c'è qualcosa di più grande che ci aspetta davanti. Però già adesso noi dobbiamo vivere con questo senso di vittoria. Mentre viviamo su questa terra, mentre soffriamo per essere fedeli, mentre siamo tentati, mentre cadiamo, mentre piangiamo confessando i nostri peccati, Ricordiamoci che se siamo in Cristo siamo già vittoriosi, abbiamo già vinto, siamo già seduti nei luoghi celesti con Lui. Regniamo già. Che il Signore ci aiuti a conoscere e a vivere secondo i privilegi che ci ha concesso. Amen. Chiniamo il capo. Padre nostro celeste, sappiamo che nella tua parola ci sono cose difficili da capire, che i malvagi torcono alla loro perdizione. Signore, davanti a questi argomenti così complessi, molte volte noi stessi temiamo di non avere compreso tutta quanta la verità. E non vogliamo essere presuntuosi, come se soltanto noi l'avessimo capita. Una cosa però l'abbiamo compresa, oh Signore, che il diavolo, il terrore dell'umanità, il serpente antico, il seduttore, da Cristo è stato ridotto a nulla. È stato annientato, distrutto, secondo quello che leggiamo nella tua parola, legato, e che egli non può fare più di quello che tu gli permetti. Temiamo, Signore, leggendo che verso la fine, per un po' di tempo, egli sarà liberato per sedurre ancora una volta le nazioni e portarle a ribellarsi ancora una volta contro l'Eterno e contro il suo unto. Ma allo stesso tempo ti preghiamo, concedici di essere fedeli e di rimanere attaccati, o Signore, al tuo nome, alla tua legge, alla tua testimonianza. Concedici di essere pronti e disposti a soffrire, perfino a morire, considerando la risurrezione e la vita eterna come un premio migliore di una breve, momentanea gloria terrena. Ti prego, Signore, anche che tu ci conceda la grazia di vivere con nel nostro cuore non il senso della sconfitta e della paura, ma con il senso della vittoria, del trionfo. Perché se siamo in Cristo, siamo già vincitori. Padre, di questo ne abbiamo particolarmente bisogno, Signore. Noi che abbiamo la consapevolezza della nostra corruzione, della debolezza, del peccato che ancora dimora in noi, noi che siamo afflitti nel vedere nella tua Chiesa il peccato, noi che siamo afflitti nel vedere nel mondo come le nazioni, i re, i principi, i ministri, i governi, i parlamenti si schierano contro di te. Noi abbiamo bisogno, Signore, che tu rinnovi in noi il senso della vittoria e del trionfo che abbiamo in Cristo per la tua grazia e per la tua gloria. Ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù. Amen.